Nel 2017 pubblicai Il giocatore di scacchi, una metafora per le relazioni interpersonali. Giocare per vincere è il titolo di un paragrafo del quarto capitolo del libro, dove ho utilizzato il gioco degli scacchi come metafora per i giochi di relazione. Giochiamo con gli altri, sempre e comunque, perché abbiamo bisogno innato di stare in relazione fin da piccoli. Apprendiamo a crescere giocando con gli altri e mettendoci in gioco, giocando molto anche con le nostre parti interne, a far la differenza è la finalità del gioco di relazione. Giocare a scacchi è giocare per vincere. Sembra una buona metafora di come vanno le cose di ciascuno di noi nel nostro mondo. Talvolta, chi più chi meno ed in differenti contesti, scendiamo sul piede di guerra e lì la partita è vincere o perdere, dominare o sottomettersi. Sono queste le situazioni in cui regna il conflitto, fondate sull'ibris asimmetrica, sul tanto più, tanto più. Garry Kasparov, gran maestro del gioco degli scacchi, è ritenuto il più grande giocatore della storia dal sistema Elo, che valuta gli scacchisti di ogni epoca, attribuendo un punteggio in base a vittorie, sconfitte e pareggi, tenendo conto della forza degli avversari. Nessun altro giocatore ha dominato così a lungo ed è stato così forte come lui. Il suo nome è ancora oggi sinonimo di scacchi. È un giocatore geometrico, ma allo stesso tempo, a differenza di molti altri, non inizia una partita con una tattica prefissata. Kasparov è un giocatore duttile, sa essere solido nello schieramento del suo esercito, riuscendo a ottenere attacchi fulminei e letali. Nel 2016 scrisse un libro, L'inverno sta arrivando, perché Vladimir Putin e i nemici del mondo libero devono essere fermati. Ecco le armi della politica, della diplomazia e dell'economia che, secondo Kasparov, le democrazie occidentali possono fermare quella che non esita a definire una feroce dittatura. Solo isolandolo internazionalmente sarebbe possibile erodere a Putin quella popolarità che, unita al pugno di ferro e all'assenza di un forte movimento di opposizione interno, gli permette di mantenere il consenso nel suo paese. Quando lessi il libro, osservai come l'inverno stia arrivando fosse anche il titolo del primo episodio della famosa serie televisiva Il Trono di Spade. Qui si racconta di un mondo immaginario costituito da Occidente e Oriente e dove nella prima metà c'è il centro più civilizzato, l'approdo del re con il trono di spade. La lotta per la conquista del trono mette in moto una inarrestabile lotta per il potere. Gli intrighi politici, economici e religiosi dei nobili lasciano la popolazione nella povertà e nel degrado, mentre il mondo viene minacciato dall'arrivo di un inverno diverso dai precedenti, che risveglia creature leggendarie dimenticate, i figli della foresta, i non morti, gli estranei, e fa emergere forze oscure e margini. Forse l'accostamento non è solo casuale, pensai, ed eccoci ad oggi. A Putin che invade l'Ucraina, pugna l'arma atomica e minaccia il mondo di distruzione. Può essere interessante riflettere su come Kasparov spiega a Saviano, in un'intervista che quell'anno rilasciò a Repubblica per presentare il suo libro, perché uno scacchista non può che giocare di intelligenza, di strategia, di lealtà. Non ci sono scacchi se non c'è libertà e il potere non può giocare a scacchi. Perché in questo gioco non è possibile misurare e valutare ogni mossa e ogni tattica dell'avversario. Gli scacchi richiedono sempre una strategia trasparente. Io so quello che hai tu e tu sai quello che ho io. Non so quello che stai pensando, ma almeno so quali sono le tue risorse. Putin, come tutti i dittatori, odia la trasparenza. Preferisce giocare a carte coperte perché solo così, come nel poker, è possibile bluffare. I dittatori possono essere grandi giocatori di carte, ma non saranno mai abili scacchisti, perché per vincere devono mentire e intimorire l'avversario, cosa che negli scacchi non è concessa. Napoleone avrebbe voluto essere un grande giocatore di scacchi, ma non lo è diventato mai. Dagli scacchi voleva ricavare nuove strategie da usare in battaglia e nella formazione dell'esercito, non tenendo conto che anche i trucchi o le esche negli scacchi devono fondarsi sulla lealtà. Ed eccoci ad oggi, a misurarci con una nuova paura, quella della guerra. Anche questa paura era entrata in stanza di terapia insieme alla pandemia. Ci sentiamo aggrediti. Prima ci ha aggredito un virus, un organismo non vivente. Al contrario dei batteri, i virus non hanno un metabolismo energetico, non sono capaci di riprodursi in modo autonomo, ma per moltiplicarsi devono invadere degli organismi viventi. Ora siamo aggrediti da noi stessi. Pezzi di noi si muovono contro altre parti di noi, ci facciamo male da soli. Una modalità autolesiva alla quale da sempre gli uomini ricorrono. Il pensiero va a quei pazienti che, attraverso la messa in atto di comportamenti autolesivi, cercano di tramutare in sofferenza fisica una profonda sofferenza psichica che non sanno come gestire, spostando il dolore interiore su quello fisico, più concreto, e che per questo gli appare più facilmente governabile. Il pensiero va a Freud, quando introdusse il concetto di Thanatos, di quella componente distruttiva presente nella psiche della pulsione di morte. Nella mitologia greca la personificazione della morte. Freud pubblicò nel 1920 Al di là del principio di piacere, il suo saggio sui temi dell'eros e della Thanatos, ovvero rispettivamente della pulsione di vita e della pulsione di morte. Lo scrisse a ridosso della Prima Guerra Mondiale, certamente influenzato da quella tremenda tragedia. Si stimarono più di 16 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili. La Grande Guerra fu uno dei più sanguinosi conflitti della storia. Gli organismi viventi hanno tuttavia appreso, fin dalle loro origini, a reagire in modo intelligente a quanto rilevano nell'ambiente per perpetuare la loro vita. Affidiamoci perciò a questa competenza innata che ha come obiettivo la conservazione della vita. È questo il primo stadio dell'essere, la prima cosa che impariamo a fare e che ci preserva dall'estinzione. Serviamoci di questa intelligenza biologica, prendiamoci cura della vita. Sconfiggiamo la guerra con l'intelligenza che ci appartiene. Non rinunciamo mai a cercare la via della pace. Eccomi ora ad illustrarvi questo numero della Notte Stellata, ricchissimo. I dialoghi con Luigi Cancrini questa volta contengono la prima parte di uno speciale sui 50 anni del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Si tratta di una lunga intervista che Luigi ci ha concesso e che abbiamo deciso di pubblicare in due metà, la prima in questo numero, la seconda nel prossimo. In questa, che qui pubblichiamo, ci racconta quando e come nasce il Centro Studi. Ci espone il suo indirizzo culturale, la sua tradizione scientifica, ci spiega come ha contribuito allo sviluppo dell'approccio sistemico e relazionale. Ci intrattiene piacevolmente parlando di alei, minusci, descrive le principali esperienze di intervento portate avanti negli anni, le psicosi, le tossicomanie, le famiglie multiproblematiche, le infanzie infelici. Parla dell'importanza dell'incontro con la Benjamin. Conclude questa prima parte dell'intervista sulle prospettive della psicoterapia contemporanea, con un discorso importante sull'unità della psicoterapia. Un'intervista intensa, con continui rimandi storici, istruttiva, formativa per i giovani terapisti, di insegnamento per ogni psicoterapeuta. Nella rubrica successiva intervistiamo Andrea Nardacci sul potere del gruppo multifamiliare. Andrea, intervistato da Alessandra Pumiglia, ci narra come da Badaracco alla fine degli anni 50 in Argentina i gruppi multifamiliari arrivano nei nostri dipartimenti di psichiatria. È stato Nardacci ad introdurre in Italia questo tipo di terapia, avviando nel 1997 una comunità terapeutica per pazienti psichiatrici. Nel 2011 ha scritto la psicoanalisi multifamiliare in Italia, pubblicato da Antigone Edizioni. Nel gruppo di psicanalisi multifamiliare si incontrano gli operatori dei servizi e le famiglie, più famiglie, ciascuna con un proprio membro portatore di disagio psichico. Il gruppo, per dirla con Badaracco, favorisce l'ampliamento della mente, consente di pensare insieme quello che non si può pensare da soli. Nel gruppo il transfer psicotico viene diluito in transfer multipli e ridotto di grado emotivo. creando un contesto di rispecchiamento metaforico, all'interno del quale molte persone interagiscono e sviluppano una rete di dialogo che aiuta i pazienti ad interrompere il processo di identificazione patologico, liberandoli dal rapporto simbiotico con i propri genitori. Il gruppo è una concreta possibilità di cura, particolarmente efficace nel contrastare la cronicità delle situazioni psicopatologiche più gravi. Nella proposta ospitiamo un articolo scritto a più mani, Prendere o lasciare riflessioni sul processo di svincolo, il contributo di un gruppo di allieve del nostro istituto. Il tema che trattano si collega alla chiusura del loro training, cercando corrispondenze e analogie con il naturale processo di individuazione e differenziazione della persona e della sua famiglia d'origine. Gilmore Girls, L'incubo di Minucci, nel simpatico articolo di Alessandra Pomiglio in Suggestioni, sulla famosa serie TV che racconta le vicende di Lorelei e Rory Gilmore, madre e figlia, unite da un profondo legame basato sull'amicizia e sulla complicità. L'occhio del terapista familiare guarda tra il divertito e l'inorridito a quanto accade nella famiglia di Rory. E in 2 più 2 non fa 4, pubblichiamo Coppie che non si lasciano mai, caratteristiche ed esperienze di lavoro con le separazioni ad alta conflittualità. Un articolo di Malta, Micheli, Scicchitano e Viscusi. Vengono proposti casi clinici, mostrato l'uso delle carte Dixit in queste situazioni e descritta la costituzione di un centro clinico su questo tema specificamente organizzato. Una buona testimonianza d'impresa. Nella rubrica Il seminario presentiamo Il senso dei sintomi, un articolo di Federico Bussoletti. L'autore illustra le diverse modalità di trattamento dei sintomi, dalla psichiatria alla psicoterapia cognitiva, al punto di vista sistemico, e conclude il suo discorso attraverso l'esposizione di un caso clinico. Un buon articolo che rimanda all'unità della psicoterapia, come sottolinea Massimo Pelli, uno dei nostri referi, a commento di questo lavoro di Federico. La ricerca dell'assoluto di coppia è l'articolo di Paolo Aricca, che trovate in argomenti di psicoterapia. Il lavoro di Philippe Cahier, i suoi oggetti fluttuanti e la sedia posta dinanzi alla coppia per un verso, il genogramma della coppia dall'altro. Due modalità di intervento per accedere all'assoluto della coppia. Di questo parla Paola, descrivendo le tecniche che lei utilizza in terapia come un abito da fare indossare ai suoi pazienti e che lei cuce per la coppia e con la coppia. In ricerca e formazione, Igor Siciliano, con il modello SASB, utilizzato nella formazione, mostra come servirsi della SASB in contesti didattici. Igor fa riferimento al lavoro di ricerca sulla SASB svolto a Daedalus dal gruppo del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale e riflette su come mettere a disposizione degli allievi i risultati di questa esperienza e come utilizzare la SASB nei corsi di specializzazione in psicoterapia sistemica e relazionale. Nella stessa rubrica pubblichiamo l'estratto del mio intervento d'apertura al corso di alta formazione organizzato da Daedalus e dal titolo L'approccio ricostruttivo interpersonale nella psicoterapia individuale, sistemica e relazionale. Si svolge a Roma, presso la Casa Perferi Cappuccini, in via Vittorio Veneto 21, ed è iniziato lo scorso 19 febbraio. Con questo corso cercheremo di dare seguito agli sforzi di Lorna, innestando la terapia ricostruttiva interpersonale sull'approccio sistemico e relazionale nella psicoterapia individuale, cercando di offrire al terapeuta una guida al cambiamento per i suoi pazienti, un metodo di intervento che adotto ormai da anni con buoni risultati. Zero calcare, dalle Bibbia a strappare lunghi bordi, è l'articolo di Romina Mazzei in Arte e Psiche sulla serie di Netflix, ambientato a Rebibbia. Michele Rec, ovvero Zero Calcare, racconta la sua vita dall'infanzia ad oggi. E mentre vediamo scorrere le immagini e sentiamo le voci dei suoi personaggi, ripercorriamo con lui le nostre vite. Il viaggio in treno con Sara e Secco, i suoi amici di sempre. A quali nostri viaggi rimanda? L'abilità più grande di un fumettista, di talento, credo sia proprio qui, nel portarti lì, nel suo universo narrante, e farti sentire protagonista della storia. Bello l'articolo di Romina, la nostra giovane collega innamorata delle immagini, la brillante grafica della notte stellata. Seguono le nostre recensioni. Elisabetta Berardi ha recensito Dopo la violenza, il libro di Susan Bryson. Cosa accade ad una donna dopo lo stupro? È un libro importante, col quale l'autrice, una filosofa, cerca di rispondere a questa domanda partendo dal racconto in prima persona della violenza subita. Laura Tullio presenta il terzo numero di Frattali, una rivista semestrale, online e gratuita, nata durante il lockdown e realizzata da allievi e didatti della scuola di psicoterapia Malaselvini Palazzoli. Gianni Cambiaso ne è direttore, Roberto Mazza è il coordinatore scientifico. Ancora di Laura è la recensione del film Il silenzio grande di Alessandro Gassman. Il silenzio grande narra di famiglia, delle cose che non si dicono, dei piccoli e dei grandi silenzi che tessono la tela dei legami familiari, segnandone le sorti. Angelo Colonna, un egittologo, ha scritto un interessante libro nel classico stile accademico sui rituali, sulle forme dei rituali, illustrando con cura e dovizia di analisi il rapporto tra le pratiche religiose e il culto degli animali nell'antico Egitto. Lo ha recensito per noi Francesca Iannarilli, anche lei cultrice della materia. Alla sua recensione, Prospettive composite, antropologia sociale e storia delle religioni al servizio dell'egittologia, abbiamo voluto affiancare un nostro discorso, un discorso doterapeutico sui rituali, riportando la voce curata da Angela Viscosi e Rita Centura per l'alfabeto relazionale, il glossario di voce della psicoterapia di Caruso, Di Caro e Pelli, e di cui abbiamo parlato nello scorso numero di questa rivista. Recensiamo inoltre due romanzi di due nostre giovani colleghe, una a cura di Giuseppe Castiglione, è dedicata a Andava tutto bene della nostra Alessandra Pomilio, che scrive con lo pseudonimo di Filippa Daz. L'altra, di Valeria Buttarelli, è su quello di Anna Santangelo, Due soli. Come nuova redazione, infine, ha stilato una breve nota sul capitolo da me scritto per l'handbook sui manuali di terapia familiare, l'opera voluta da Lefto e curata da Mariotti, Saba e Stratton, che raccoglie il contributo di tanti terapeuti sistemici, da Sluski ad Andolfi, De Bernardo, Liedo e numerosi altri. Io vi ho collaborato scrivendo l'ottavo capitolo. Come sempre, per concludere, consigliamo delle letture.